playground.
Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Sono le 15 e un minuto di questo mercoledì 9 aprile 2025. Ben trovati e benvenuti ad una nuova puntata di Playground con Elisa Graci. Da adesso, dalle 15 minuto più minuto meno fino alle 16:30 come ogni giorno qui nel pomeriggio di Radio Popolare. Come state? Spero che stiate bene, finalmente un po' di sole, anche se la temperatura è sempre un po' così ballerina, almeno dalle nostre parti a Milano. Da voi come va? Se mi ascoltate da fuori Milano, ogni tanto facciamo così il bollettino dei vari ascoltatori che abitano lontano da Milano. Fatemi sapere anche voi ascoltatori e ascoltatrici che vivete all'estero, che ogni tanto vi fate sentire. Un saluto a tutti voi, ovunque voi siate. Allora, anche oggi abbiamo una puntata piena di cose, piena di musica, un almanacco che mi piace tantissimo. Oggi davvero parliamo di uno dei miei dischi preferiti, quindi sono super felice di festeggiare il ventennale tra poco di un gran bel disco. E poi abbiamo il nostro quiz cinematografico. Oggi secondo me davvero ho cercato di mettervi un po' in difficoltà, vediamo se a sto giro riuscirò a rendervi il gioco un po' meno facile del solito. Il quiz cinematografico arriva più o meno intorno alle 15:35-15:40, subito dopo le notizie di Popolare Network, che invece arrivano sempre puntuali alle 3:30 del pomeriggio. E poi oggi, come vi ho annunciato ieri, abbiamo la nostra Alice Cucchetti, la nostra esperta di serie televisive. Oggi torniamo a parlare di attori e attrici che hanno trovato in qualche modo la loro dimensione, la loro fortuna nella serialità televisiva. Oggi parliamo di un signore, ragazzo, sempre ragazzo, di cui si parla tantissimo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ma soprattutto in quest'ultimo periodo. Insomma, è uno degli uomini del momento. Ne parleremo insieme alla nostra Alice Cucchetti più tardi, intorno alle pochi minuti prima delle 16. Allora, dicevo ai vostri colleghi ascoltatori che mi stanno seguendo nella diretta Instagram, che durerà ancora per una decina di minuti, su Elisa Graci Radio, che il mercoledì, insomma, non è proprio il mio giorno preferito. Non so se avete voi un giorno preferito, il mio forse è il giovedì, ma allora il mercoledì proprio... Allora, per esorcizzare tutto questo, ho pensato di partire invece con una canzone che dice che oggi è il giorno più bello che sia mai esistito. La canzone ovviamente è Today e loro sono gli Smashing Pumpkins. We'll be right back. e spero che sia davvero il giorno più bello, almeno per alcuni di voi. Insomma, è partito abbastanza bene, devo dire, con almeno a livello climatico, poi tutto il resto lasciamo perdere, lasciamo un velo pietoso su ciò che leggiamo ogni giorno nei giornali e che ascoltiamo dai nostri GR di Popolare Network, sempre puntuali sulle notizie, vi ricordo il prossimo alle 15.30. Allora, siamo giunti già all'almanacco di oggi. Sono molto emozionata perché si tratta di un disco davvero uno dei più importanti degli ultimi 20 anni, almeno per quanto mi riguarda. È un disco che certamente ha fatto la colonna sonora di tutti i miei anni americani, questo è il successivo uscito dai The National. Oggi parliamo di Alligator, che è il terzo album dei The National, ma probabilmente l'album che ha dato a loro la grande popolarità, soprattutto tra i fan della musica alternativa e indipendente. Un disco bellissimo, appunto uscito nell'aprile del 2005. E appunto, avendo quasi compiuto 20 anni, oggi lo festeggiamo perché insomma davvero un disco indimenticabile. Certamente era il momento in cui i The National non erano ancora conosciuti completamente, diciamo, dall'ambiente della musica indipendente, e soprattutto avevano tantissimi fan, ma insomma erano ancora piuttosto sconosciuti, diciamo, alla massa dei grandi fan della musica indie. E certamente questo è stato un disco che li ha così buttati sul grande pubblico che segue la musica alternativa. E oggi festeggiamo questo disco. Io ero veramente super indecisa delle canzoni da ascoltare, ma forse vi faccio ascoltare almeno la prima delle canzoni che ascolteremo. È una delle prime canzoni dei The National che ho ascoltato ed è secondo me una canzone bellissima che si chiama All the Wine, e loro sono i The National. All the wine is all for me. Smell the Wine, The National. Oggi stiamo festeggiando questa grande band newyorkese nel ventennale del loro album Alligator. Questa è una canzone che poi farà parte anche di altri singoli, altre pubblicazioni dei The National. Ma siamo nel 2005, questo era il terzo lavoro della band e, come detto, l'album che ha dato loro più visibilità e certamente l'album con cui anch'io li ho conosciuti meglio e ho iniziato ad amarli tantissimo fino a oggi. Tutti i loro lavori. Una delle canzoni certamente simbolo di questo disco e che adesso ci ascoltiamo è, diciamo, una delle ballate dei The National, che tra l'altro dal vivo questa canzone è pazzesca, e in cui tutto il pubblico canta tutte le parole a squarciagola. E in questa esibizione di solito Matt Berninger, che è la voce dei The National, il frontman dei The National, si butta tra la folla e canta con noi. E se non siete mai stati a un concerto dei The National, e vabbè, vi piacciono ovviamente, vi piace il gruppo e vi piacciono le canzoni, io vi consiglio caldamente di andare, di insomma godervi questo bellissimo spettacolo. I The National, che tra l'altro, come insomma accennavo prima, sono appunto una band di 5 elementi e tutti quasi imparentati tra di loro, perché i due chitarristi sono gemelli e il bassista e il batterista sono fratelli, e poi c'è il quinto incomodo, la voce appunto di Matt Berninger, che non è parente di nessuno di loro, ma ormai direi che è come se fossero tutti una grande famiglia dopo tutti questi anni insieme. Allora, l'ultima canzone che ascoltiamo per festeggiare questo meraviglioso album uscito 20 anni fa si chiama The Geese of Beverly Road.
Thank you.
prima parte del testo di questa canzone dice: chiamami la cameriera e servimi il cielo questa notte, un cielo con un pochino di limone dentro. Vabbè, sono questi i testi di Matt Berninger. Io vi consiglio di guardarveli, di leggerveli se volete, leggere dei bei testi e delle belle canzoni. The National è questa canzone che faceva parte appunto dell'album che abbiamo festeggiato oggi, un album molto molto bello che si chiama Alligator. Allora, come state amici? Avete amiche e amici, mi avete già scritto un po' di messaggi e quindi grazie a voi. C'è chi loda la città di Milano e mi aggrego assolutamente in questi giorni, tra l'altro con questo sole, con questo movimento che c'è, davvero 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 bella. Devo dire che io, che la conosco da poco, da poco più di un anno, sono davvero felice di vivere qua, grazie a tutti i milanesi e non solo che mi hanno accolta. Poi ci scrivete dalla Calabria, che bello, che fa già molto caldo. Eh sì, qui è tornato un po' di freschetto, detto bene, con l'accento giusto. Vabbè, ma dai, siamo in primavera, va bene così. E poi c'è la nostra Dada, ormai io ti chiamo così, lo sai, che commentava appunto il fatto che The National siano tutti più o meno fratelli, in particolare Aaron e Bryce Dessler, che sono gemelli, esatto, proprio sono gemelli. Gemelli, ci dice Dada, come i fratelli Pace dei Blonde Redhead. Assolutamente sì. E tra l'altro qui c'è un mega collegamento, perché i gemelli Pace dei Blonde Redhead erano miei vicini di casa a New York e spesso ci incontravamo, anche loro italiani trasferiti a New York da molti anni, una band infatti quella dei Blonde Redhead considerata newyorkese, poi super internazionale perché appunto loro sono italiani e l'altra componente giapponese, poi insomma hanno fatto di New York la loro casa musicale. E quindi ho pensato, Dada, perché non li ascoltiamo? E li ascoltiamo con un pezzo da un disco di un po' di anni fa, che forse qualcuno ricorderà, era insomma un periodo secondo me fantastico per la musica dei Blonde Redhead. Si chiamava Bipolar, la canzone e l'album Fake Can Be Just As Good. E poi ci risentiamo subito dopo le notizie di Popolare Network, che arrivano puntuali alle 15.30, e subito dopo abbiamo il nostro quiz, la nostra Alice Cucchetti che ci parla di un attore molto molto bravo e di serie televisive. E poi tanta musica ancora per tutta la puntata di Playground fino alle 16.30. E allora ci sentiamo dall'altra parte e adesso vi lascio con questa perla dei Blonde Redhead che si chiama Bipolar.
Playground.
Siamo tornati con i Fantogram e la canzone che avete appena ascoltato si chiama Blackout Days. 15:38 minuti su Radio Popolare, Elisa Graci con voi fino alle 16:30 per la seconda parte di Playground, subito dopo le notizie di Popolare Network. Vi state scrivendo in tanti sia sui Blonde Red Head, che sono una delle vostre band preferite, sia Stefano da Pisa, tra l'altro la mia città, quindi salutami Pisa Stefano, sia Dada che Ale, che addirittura mi scrive: l'ultima canzone è riuscita a far addormentare mio figlio. Mi ridite il titolo? Allora, era Bipolar dei Blonde Red Head, e devo dire che insomma, per far addormentare tuo figlio con i Blonde Red Head promette bene tuo figlio, ecco, diciamo. Grande Ale. Allora, adesso come sempre invece alla quest'ora io cambio base, perché è il momento di vincere una bella busta di Playground. il momento del nostro quiz cinematografico, o quiz in generale di serie televisive, audio, diciamo, famosi, in questo caso film, come nel 90% dei casi. Allora, oggi spero di avervi messo un po' in difficoltà, perché tutte le volte mi accusate di essere troppo, insomma, che il quiz è troppo facile, invece a sto giro spero di avervi messo un po' più in difficoltà. Ringrazio il mio amico Federico Bernocchi, che è sempre, insomma, spesso il pusher di questi audio, audio di cinema. Federico Bernocchi, che, insomma, spesso e volentieri è ospite qui a Playground. Spero ancora molto molto presto, caro Fede. Allora, siete pronti e pronte? Il nostro quiz cinematografico sta per cominciare. Vi faccio ascoltare un audio da un film. E voi, se volete, provate ad indovinare di quale film si tratta, scrivendo un SMS, un WhatsApp o un Telegram al numero 331-6214013, oppure all'email diretta@popolarenetwork.it. E allora, qual è l'audio misterioso di oggi?
Ma è spenta. Tony, la stufa è spenta. Che significa? Lo credo che Sasha dimagrisce.
Vedi, la spegni sempre appena esci e l'accendi prima che tu torni a casa.
Non c'è legna, Yuri.
Dissi a me stesso che non era dignitoso arrestare un uomo perché rubava un po' di legna. Ma nessun ordine del partito poteva ledere la dignità personale, e il partito aveva ragione. Un uomo disperato per un po' di legna era patetico. 5 milioni di uomini disperati per un po' di legna avrebbero demolito una città. Quella era la prima volta che vedevo mio fratello, ma lo conoscevo e sapevo che avrei disobbedito al partito. Forse era il vincolo di sangue, ma ne dubito. Comunque era solo un mezzo vincolo. Ma se Dio non fosse stato bandito dalla Russia e mi avesse chiesto: Caino, Caino, dov'è tuo fratello? Io, come poliziotto, avrei potuto tranquillamente rispondergli che era lì e ne ero il suo custode. E questo non perché lo ritenessi migliore di me. Lo ammiravo, sì, ma non lo ritenevo migliore. Inoltre, pistola alla mano, avevo giustiziato uomini migliori di me.
Ah,
Green Tree, Queens of the Stone Age, e la voce stupenda, meravigliosa di Mark Lanegan, che sì, lo diciamo spesso, ma è vero, ci manca moltissimo. E l'abbiamo ascoltata anche perché prima il nostro ascoltatore Simone mi ha ricordato che ci sono altri gemelli, parlavamo di gemelli nella storia delle bands, nella storia della musica, e appunto ci sono altri gemelli nello stesso gruppo, e mi ricordava appunto Simone dei gemelli degli Screaming Trees. E quando ascoltiamo Mark Lanegan ci vengono subito in mente gli Screaming Trees. Allora, ma veniamo al risultato del nostro quiz. Innanzitutto devo già annunciare la vincitrice. Oggi si tratta di una nostra ascoltatrice che si chiama Manuela. Complimenti Manuela, sei stata la più veloce a rispondere esattamente alla domanda, appunto, di quale, appunto, si tratta, di quale film si trattava, l'audio misterioso. Mi stanno scrivendo anche tanti altri ancora risposte, alcune sono giuste, alcune sono sbagliate, ma complimenti a tutti voi per aver provato a rispondere. Non era facilissimo, anche se non era impossibile, infatti alcuni di voi, anzi molti di voi, hanno risposto esattamente. Si trattava del Dottor Zivago, film del 1965 con il grandissimo Omar Sharif e Geraldine Chaplin e Julie Christie, tratta appunto dall'omonimo romanzo di Pasternak, e sicuramente, insomma, un grande film che ha vinto tantissimi premi, ha vinto 5 Oscar, ha vinto 5 Golden Globe, fu presentato al Festival di Cannes, e sicuramente, insomma, uno dei film più importanti, migliori film di tutti i tempi. Il film si svolge, l'avrete capito se non avete visto e non conoscete la storia, ma insomma la saprete sicuramente. Si svolge tra gli anni della Prima Guerra Mondiale, la Rivoluzione Russa del 1917 e appunto la Guerra Civile Russa. Grande film, grande romanzo, e complimenti a Manuela per averlo indovinato, e anche tutti voi ascoltatrici e ascoltatori che hanno provato ad indovinare anche quest'oggi il nostro quiz, che torna domani sempre alla stessa ora, sempre qui a Playground. Anzi, Manuela, ti ricordo che quando vuoi, dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio, puoi venire a ritirare la tua busta di Playground, che è il premio in palio ogni giorno per voi che partecipate al quiz. Consiste in una busta bella grande di carta con dentro un libro, un disco e vari gadgets di Radio Popolare. Bene, tra pochissimo parliamo di serie televisive, parliamo di un attore che piace molto a tutti voi. Prima ci ascoltiamo Stars and Sun dal Canada, Broken Social Scene. We'll be right back. sempre cosa buona e giusta andare un po' in Canada, soprattutto in quest'ultimo periodo, ad ascoltare buona musica. Questo era un gran bel disco che era uscito anche questo molti anni fa. Sto parlando dei Broken Social Scene, la band che abbiamo appena ascoltato, band collettivo più che altro, sono mille sul palco e il suono è sempre stellare quando li vediamo dal vivo. Allora, cari amici e care amiche, è un momento molto importante, un momento che insomma abbiamo già di cui abbiamo già parlato, vi ho accennato che ora avremo parlato di serie televisive e lo facciamo, ma più che di serie televisive parliamo di un protagonista di una serie televisiva in particolare che sta per tornare nei vostri schermi. Abbiamo con noi collegata la nostra Alice Cucchetti. Buongiorno Alice.
Buongiorno Elisa e buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, come insomma ho accennato già agli ascoltatori, avremo parlato di un attore in particolare, ovviamente poi della serie televisiva che segue. Però se sei d'accordo, volevo introdurre l'argomento e possiamo insomma già dire di chi stiamo parlando, perché proprio recentemente ho ricevuto, come immagino molti e molte di voi, la newsletter della nostra amica Giulia Blasi. Giulia Blasi, bravissima giornalista, collega e insomma anche amica di Playground e di Radio Popolare, che proprio recentemente ha scritto la sua newsletter che si chiama Pedro Pascal, almeno tu nell'universo. E già qui puoi capire, puoi immaginare Alice di cosa si tratta. E voglio solo leggere l'inizio e poi iniziamo a parlare del nostro protagonista, appunto, che è Pedro Pascal. Allora, Giulia scrive: in questi tempi di mostruosità esibite o nascoste a lungo e bene sotto una patina sottile di positività, Pedro Pascal è un bene rifugio. Pedro Pascal è un Keanu Reeves più estroverso, l'uomo della generazione X a cui guardare senza timore, quello che se ti perdi nel bosco si sincera che tu non ti sia fatta male, collabora con te per trovare la via d'uscita, scosta rami e sposta tronchi, un figo insensato senza essere un giovane delicato e quindi insomma non, niente paura se ci fa qualche, diciamo, qualche emozione, parla poco e quando parla dice cose gentili, se c'è da ballare balla, se c'è da ridere ridere, e adesso è uscito il nuovo trailer eccetera eccetera. Allora Alice, sei d'accordo con l'introduzione che ci ha dato la nostra Giulia Blasi?
Beh, direi di sì, insomma, sono d'accordo io e a quanto pare siamo d'accordo in tanti, nel senso che negli ultimi anni Pedro Pascal è diventato quello che si definisce un po' il boyfriend dell'internet, se vogliamo usare questo termine. Queste personalità, ovviamente lui non è l'unico, ce ne sono poi altri in vari momenti, che appunto rappresentano sono ovviamente bellissimi, bravissimi, ma oltre a essere attraenti fisicamente e molto bravi a livello interpretativo, rappresentano anche un po' una sessualità ideale, insomma è un po' l'uomo, ovviamente ognuno di noi ha i suoi gusti e le sue predilezioni, però ecco, soprattutto in un periodo in cui giustamente si parla molto di maschilità tossica, nociva, è bello anche avere degli esempi di maschilità invece positiva, insomma, ovviamente, esatto. Per dire ok, se dovete guardare a qualcuno guardate Pedro Pascal,
esatto, perché poi noi lo vediamo insomma nelle serie televisive di cui ora Alice tu ci parlerai, ma lo vediamo anche insomma fare interviste e certo. In generale, ed è sempre comunque super positivo, super gentile e tra l'altro insomma ci dà anche dei messaggi molto belli appunto su come rapportarci anche a certe questioni. E quindi dai, parliamo quindi del nostro caro protagonista Pedro Pascal, Alice.
Allora, secondo me una cosa che tra l'altro anche nell'incipit di Giulia Blasi veniva citata, Pedro Pascal non è un giovincello appena arrivato sulle scene, non è Timothée Chalamet che comunque ha già i suoi 30 anni o non lo so, altri giovani attori che pure incarnano in questi anni quel tipo di, non lo stesso tipo, però insomma dei modelli alternativi a un machismo un po' più tradizionale. Pedro Pascal è nato nel 1975, quindi generazione X.
Fa 50 anni quest'anno.
Esatto. e è nato, è cileno di origine. Tra l'altro, la sua famiglia è imparentata da lontano con la famiglia Allende, e quando c'è stato il golpe sono fuggiti dal Cile, hanno trovato rifugio politico in Danimarca, se non ricordo male, potrei sbagliarmi. Comunque, insomma, era una famiglia che era stata identificata come nemici politici dal regime, quindi sono scappati. E lui poi ha avuto una carriera che è iniziata anche qua da abbastanza giovane. Io me lo ricordo in una puntata di Buffy, se vuoi.
Addirittura.
Quando ho rivisto qualche anno fa, ho riguardato tutta Buffy dall'inizio alla fine. Buffy è una serie che è iniziata nel
Eh sì.
1997. C'è una puntata, se non sbaglio, della quarta stagione in cui lui fa proprio, sai, quali erano le puntate col caso della settimana, c'è cioè la guest star della settimana. C'è per un brevissimo tempo Pedro Pascal, poi finisce impalettato da Buffy come quasi tutte le guest star della situazione. Però è per dire che lui ha fatto tanta tanta gavetta, ha fatto proprio un periodo in cui era un attore caratterista, in cui faceva tante piccole particine nelle serie TV, e che non aveva, cioè non ha raggiunto il successo immediatamente. Il successo grosso, diciamo, il momento in cui è balzato all'attenzione collettiva, è stato quando ha interpretato un personaggio in Game of Thrones, il Trono di Spade, e nella quarta stagione, se non mi ricordo male, adesso potrei sbagliarmi, ha interpretato Oberyn Martell, che era un personaggio che subito ha conquistato gli spettatori, anche se poi fa una pessima fine. Sì, era la quarta stagione. Tra l'altro, negli stessi anni era anche in Narcos, che era un'altra serie molto, anzi subito dopo aver fatto Game of Thrones è diventato uno dei protagonisti di Narcos, che era un'altra serie di Netflix invece che ha
Eh
avuto
sì.
un grande successo. Quindi ha avuto questi due ruoli in queste due serie che erano tra le serie più viste, più chiacchierate, discusse dell'epoca, di quegli anni, e lì è partito, insomma, il suo successo, è diventato un personaggio più mainstream, più conosciuto, e fino a quando poi ha interpretato The Mandalorian. Lui è effettivamente il The Mandalorian del titolo,
Eh sì.
anche se è quasi sempre a volto coperto per quel 99% del tempo, tant'è che si sa che spesso lui non va neanche sul set a girare The Mandalorian.
Beh, quando ci sono
C'è
le
una.
battaglie, probabilmente.
No, in generale, adesso poi, soprattutto negli ultimi anni, le ultime stagioni in cui lui ha iniziato veramente a avere un sacco di ruoli anche al cinema, insomma, è un po' esploso, si è scoperto che c'era una controfigura che faceva, e poi lui doppiava essenzialmente la voce del personaggio, perché soprattutto nella terza stagione non si vede proprio mai la sua faccia, perché lui, essendo è una serie ambientata nell'universo di Star Wars, lui appartiene a dei personaggi mandaloriani che vivono sempre con l'elmo in testa, non se lo devono mai togliere, proprio come una religione, come una prescrizione religiosa, e quindi sono veramente pochissime le scene in cui lo vediamo senza elmo. Però, nonostante questo, ovviamente poi quando fai la campagna promozionale della serie, le interviste, eccetera, ovviamente è lui che è in
Beh,
prima persona, quindi diventa celebre. E
e da
poi
qui l'abbiamo, insomma, poi forse uno dei ruoli in cui è stato, insomma, più amato e conosciuto, che ora ci dirai.
Sì, diciamo, poi subito dopo Mandalorian, anzi in realtà contemporaneamente, Pedro Pascal ottiene il ruolo di Joel, il protagonista, co-protagonista di The Last of Us, ed è
Ecco.
il motivo per cui poi ne parliamo oggi, perché The Last of Us sta per tornare con la seconda stagione, parte settimana prossima, proprio questo weekend, nella notte fra il 13 e il 14 di aprile. The Last of Us è una serie TV tratta da un videogame considerato uno dei migliori videogame mai fatti, una di quelle cose che quando gli esperti di videoludici sono impazziti e continuano a sostenere, insomma, che sia una delle cose più importanti mai fatte, dopo un bel po' di anni è stato adattato a serie TV, e i protagonisti sono appunto Pedro Pascal e Bella Ramsey. Interpretano ovviamente un uomo di mezza età, diciamo così, e una ragazzina in questo futuro post-apocalittico in cui c'è stata una, diciamo, pandemia, anche se in realtà non è un virus quello che si è diffuso, ma è un fungo. Ma comunque, nella pratica, il risultato è che la maggioranza dell'umanità viene contagiata e diventano delle sorte di zombie. insomma, è una variazione sulla zombie apocalypse,
sì.
Però la serie è molto approccia, diciamo, questo tema concentrandoci soprattutto sull'umanità, da qua The Last of Us, quello che resta di noi, diciamo, potremmo tradurre così, i nostri resti. E in alcuni momenti trovando degli spiragli di luce, molto pochi, in un panorama invece in cui sostanzialmente il fatto di essere arrivati in una situazione di totale post-apocalisse tira fuori il peggio, ecco, il peggio di noi e dell'umanità. Questi due personaggi intrecciano un rapporto bellissimo e struggente, perché lui, il personaggio di Joel, perde la figlia preadolescente appena inizia la serie, cioè la serie inizia quando si diffonde questa pandemia. Lui perde la figlia e diventa un uomo indurito dalla vita, che non si fida di nessuno, che non vuole avere contatti, amicizie, relazioni, e poi invece con l'incontro con quest'altra ragazzina si ricostruisce un rapporto che è di padre figlia, adottiva ovviamente, di insegnamento, di reciproco, di apertura reciproca ai sentimenti, ed è veramente sì, struggente, e poi ha dei risvolti anche abbastanza tremendi, che non voglio spoilerare,
no,
se qualcuno non ha visto esatto. La prima stagione, che è molto bella.
E la seconda sta per uscire, quindi.
Sì, la seconda sta per uscire, anche qua io prego tutti quelli che hanno giocato al gioco, che sono andati a spoilerartelo, di non dire niente, perché
no.
Succedono delle cose pazzesche, ma lasciamo a chi non ne sa niente la possibilità di scoprirlo, anche perché sono abbastanza convinta, e anche qua chissà quali sono le cose che succedono nel gioco, secondo me può capire di cosa sto parlando, verranno fatti sicuramente dei cambiamenti, quantomeno nella disposizione cronologica logica degli eventi,
e
verranno introdotti anche diversi altri personaggi, insomma siamo molto curiosi, ma in realtà tutti aspettano soprattutto Pedro Pascal
ma tra l'altro vedevo che, insomma, parallelamente a questa carriera gloriosa nella serialità televisiva,
certo,
ha avuto anche, insomma, un grande exploit nel cinema, forse grazie anche alla popolarità delle serie televisive.
Esatto, perché proprio nel momento in cui ha iniziato ad avere quel successo con Game of Thrones e con Narcos, e poi subito dopo The Mandalorian, l'abbiamo visto come cattivo di Wonder Woman 1984, che era il sequel di Wonder Woman, non un bel film, ma comunque
no.
Un film è un blockbuster, insomma,
sì.
Molto importante. Una delle cose che ha fatto impazzire l'internet è che nel 2023 è stato coprotagonista con Ethan Hawke di un corto mediometraggio di Pedro Almodovar che si chiamava Strange Way of Life, in cui insomma loro due interpretavano due cowboy innamorati, quindi insomma molto molto belli interessanti, e soprattutto vabbè, l'anno scorso lui è stato uno dei protagonisti del Gladiatore 2, il sequel di Gladiatore, attesissimo
da Ridley Scott.
Stato un film.
Era stato un film incredibile.
Esatto, e in più arriverà al cinema sia con The Mandalorian, perché è in lavorazione un film, no? La serie si è, ha avuto 3 stagioni, ma ci sarà poi un film che uscirà al cinema, The Mandalorian e Grogu. Grogu è il vero nome di Baby Yoda, tutti lo chiamano Baby Yoda.
Il protagonista di quella serie, direi, più di Mandalorian.
E poi soprattutto lo aspettiamo quest'anno in 2 film molto diversi ma attesi. Uno è I Fantastici 4, che è l'adattamento dei personaggi dei fumetti della Marvel.
Che c'è un po' questi Fantastici 4 non sono mai riusciti, diciamo, a renderla nel cinema, e quindi è una grande scommessa.
Sì, hanno fatto almeno 2 prove cinematografiche
fallite.
Finora e andate abbastanza male, invece adesso ne faranno un'altra, una terza, e lui fa proprio Mr. Fantastic, Reed Richards, il personaggio quello che si allunga,
sì.
Non so se legge i fumetti, forse è presente.
Lo ricordo.
E poi dopo sarà anche nel film degli Avengers successivamente, perché ci saranno, insomma, i Fantastici 4 sono stati integrati anche loro nell'universo cinematografico Marvel. L'altro film, almeno almeno quello per cui io lo attendo tantissimo, è Materialists, che è un film di Celine Song, che è la regista di Past Lives, film indipendente. Qua siamo totalmente altro campo. Non so se tu l'hai visto Past Lives.
Sì, l'ho visto. Te lo consiglio. Molto bello.
Esatto, e questa regista, il suo secondo film, Materialist, ha nel cast Pedro Pascal, Chris Evans e Dakota Johnson. Sono molto curiosa, di uscirà a giugno e sono curiosa di vederlo.
Sì, anch'io, molto. Sì, insomma, di Pedro Pascal certamente continueremo a sentire parlare e poi parliamo. Dimmi, Alice.
Sì, no, volevo dire, aggiungere una cosa importante, perché abbiamo fatto tutto questo inizio dicendo il fidanzato dell'internet, il modello che desideriamo, è proprio perché lui è davvero, a parte quando fa le interviste, è estremamente simpatico, disponibile, molto autoironico, è capace sia un po' di flirtare, ma nello stesso tempo in un modo in cui non è
gentile,
non è mai esatto, a disagio. In più è un grandissimo attivista per i diritti delle persone LGBT. Perché sua sorella ha una sorella transgender, inoltre la Bella Ramsey, che è la coprotagonista di The Last of Us, è una persona non binaria, e quindi anche lei ha, insomma, diciamo, con queste due persone della sua vita, sua sorella Lux e Bella Ramsey, in qualche modo si fa lui stesso portatore di queste istanze.
Sì, e che tra l'altro negli Stati Uniti adesso sono molto preziose, insomma, sapendo quello che sta accadendo alla comunità transgender, in particolare negli Stati Uniti, che è assolutamente sotto attacco. Quindi grazie Pedro Pascal.
E poi si è sempre definito di sinistra senza problemi.
Sì, dai, il nostro uomo ideale ormai, no? Non possiamo più resistere a Pedro Pascal, che tra l'altro, come dicevi tu, anche in tutte le interviste è sempre molto simpatico e anche protettivo. Se ho notato che magari se qualche sua collega attrice o collega attore è nervoso, lui sempre cerca di calmarli con dei gesti molto, molto carini, quindi... Sembra davvero una bella persona. Tra l'altro la nostra Petra ci dice: spesso più cose si scoprono di una persona, più si rischia di restare delusi. A quanto pare non è così con Pedro Pascal. Sì, è vero, no, speriamo.
Speriamo
così, sa che non si sa mai. Senti Alice, poi ti volevo chiedere un po' di cose di cui abbiamo conversato con gli ascoltatori, e in questo momento faremo forse qualche spoiler, ma speriamo di no. Tu hai visto la finale di White Lotus?
Certo, ho visto il finale di White Lotus.
Ecco, allora sì, qui ci sono vari pareri. In generale devo dire che il parere sia mio che anche di molti ascoltatori e ascoltatrici è quello che sia stata una terza stagione un po' deludente da vari punti di vista, e che anche il finale sia stato in certi momenti dei picchi, insomma, positivi, ma in generale, insomma, un po'... a volte un po' noioso, ecco, a parte negli ultimi minuti. Tu cosa ne pensi, Alice?
Sì, allora sono sostanzialmente d'accordo. In realtà tutta la stagione è stata, secondo me, in sé abbastanza disequilibrata a livello proprio di ritmo, perché le prime puntate sono state veramente molto lente. E non è stato giustificato, secondo me, narrativamente questa lentezza iniziale, no? A volte ci sono dei racconti che hanno bisogno di partire molto piano per sistemare tutti dei pezzi e poi alla fine accendersi, ma in questo caso, secondo me, mi è sembrato un po' allungare il brodo. E poi devo dire, ma questa è una questione personale, io già dalla seconda stagione avevo iniziato un po' a non essere così entusiasta di White Lotus, e questa terza me l'ha un po' confermato. Mi sembra che ci sia un cinismo di fondo nell'idea della vita, delle relazioni, che Mike White, che è l'autore di White Lotus, mette in scena, che per carità è la sua visione del mondo, è liberissimo di farlo, però sinceramente io lo trovo un po' semplicistica da un lato, e di sicuro anche un po' autoassolutoria. Insomma, se noi continuiamo a dire che tutte le persone sono meschine, egoiste, che ci interessano solo i soldi, che i ricchi sono orrendi e i poveri si diventano ricchi, diventano orrendi anche loro, e tutti quanti ci facciamo delle cose orrende a vicenda, è un po' come dire: vabbè, se io faccio delle cose orrende fa niente.
È un po' fine a se stessa, certo.
Sì,
allora,
esatto.
Per concludere, io salvo solo la protagonista femminile che purtroppo non finisce benissimo, però lei di questa attrice sentiremo parlare,
però,
secondo
vedi,
me.
Adesso senza spoilerare, però l'unica storyline di personaggi che nel bene o nel male non sono legati a meschinità che riguardano i soldi e la ricchezza è quella che finisce
peggio. Sono loro
tutte.
E sono appunto...
Non è casuale.
Mi dispiace se spoileriamo, ma è proprio così. Alice, ti ringrazio tantissimo della nostra chiacchierata, come sempre. E poi ci ritroviamo prossimamente magari su altre avvincenti consigli su nuove serie TV, perché siamo già ora, dopo tutte queste serie sfinale, siamo già in astinenza di consigli. Quindi
sì, sì. Ci sono cose nuove che arriveranno.
Bene.
Ne riparleremo.
Riparleremo tra pochi giorni con Alice Cucchetti. Grazie mille, viva Pedro Pascal.
E viva Pedro. Ciao.
Ciao. solo a leggere il titolo di questa canzone inizio a sognare, perché la canzone si chiama Mykonos. Che meraviglia, siete mai stati a Mykonos? No, non sono mai stata né a Mykonos né in Grecia, mannaggia. Devo recuperare al più presto, avere la possibilità di volare a Mykonos, che bello che sarebbe. Soprattutto ascoltando i Fleet Foxes, che certamente insomma danno un'ottima colonna sonora per questo tipo di viaggi nelle isole. Anche se i Fleet Foxes vengono da un luogo piuttosto freddo nel nord degli Stati Uniti, ma sognano anche loro di trovarsi in queste meravigliose isole greche. Ok, siamo quasi alla fine anche della puntata di oggi. Ancora una volta ringrazio Alice Cucchetti che ci ha parlato di Pedro Pascal. E ritroveremo presto per altri bei consigli proprio su nuove serie televisive che insomma potremo iniziare a guardare. Fatemi sapere cosa state guardando, se state guardando qualche serie, e così condividiamo insieme le nostre visioni e i nostri commenti su queste serie. Allora, invece adesso vi avevo promesso di farvi ascoltare una novità, è un artista che anch'io ho scoperto da poco. Sto parlando di un giovane musicista canadese che si chiama Chris Manley, che si fa chiamare Jaguar Sun, il sole del giaguaro, un bellissimo nome. Le atmosfere sono molto tranquille, molto dilatate, ma va bene, dai, anche per un mercoledì pomeriggio. Lo ascoltiamo. Si chiama Thousand Down, Jaguar Sun. To your feelings, thousand more seconds. E questa si chiamava Thousand Down e lui è il progetto appunto che si chiama Jaguar Sun dal Canada, l'abbiamo ascoltato per la prima volta qui a Playground. E allora siamo quasi ai saluti, volevo salutare Nika che ci dice che sta guardando Paradise su Disney Plus in queste sere. Sì, già visto, molto bello, mi è piaciuto molto Paradise. Poi c'è chi sta guardando The Pitt, che è una serie televisiva stile ER, con lo stesso dottore che era in ER, Medici in Prima Linea. Anche questo molto bello, anche questo lo sto guardando e ne esce un episodio a settimana, quindi insomma si guarda facilmente. Dai, noi ci risentiamo domani, se volete parliamo ancora di questo e di tanti altri argomenti, come sempre accade qui a Playground. Allora, vi do l'appuntamento appunto a domani alle 15, vi ricordo che se volete, vi siete persi qualcosa, potete sempre andare sul sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it per recuperare tutte le puntate di tutte le trasmissioni che vanno in onda su Radio Popolare, anche quelle da me condotte, che sono questa, Playground e Radio Romance, che sto già iniziando a preparare per la prossima settimana, anzi per questo sabato che arriva, le canzoni d'amore al sabato notte qui su Radio Popolare. Allora vi lascio una canzone che vorrei dedicare a qualcuno negli Stati Uniti, gente che non ci piace purtroppo, ma per niente, una canzone che si chiama Happy Idiot, un idiota felice, che insomma è quello che penso tutte le volte che vedo la faccia di quello lì, che voi sapete di chi sto parlando, potrebbero essere diversi, ma sto parlando di lui. Questi sono i TV on the Radio, passate una bellissima giornata, tra poco c'è Giulia Strippoli con Vieni con me. Un saluto a tutti voi da Elisa Graci, ciao. Stuck in the shade where there's no sunshine.
Shut it.